Ciao a tutti, siamo tornate per il nostro podcast di Crime Magazine e oggi siamo in una bellissima sala luminosa e abbiamo anche un microfono che speriamo non faccia strane bizze, che funzioni bene e intanto ringraziamo tutti per i consigli che ci avete dato sull'audio, e ci avete scritto e grazie, scusate se qualche volta abbiamo fatto delle cose un po' così, non proprio perfette, ma
un po' casalinghe
come ci hanno più volte ricordato. Comunque oggi ci siamo, microfono e speriamo che vada tutto lì,
vista
meravigliosa sulla città. E vediamo un po' di cosa parliamo oggi, Cristina.
Oggi parliamo di amicizie tossiche, anche se definirle amicizie secondo me è già abbastanza sovradimensionato.
Esatto,
perché,
esattamente.
Stiamo parlando di morti ammazzati comunque.
Sì, parliamo oggi sia di appunto di casi di crimini, ovviamente, perché questo è il nostro DNA, questa battutona.
Sì, sì.
Però vorremmo anche fare, come abbiamo fatto già in precedenza per gli episodi sul bullismo e sul gaslighting, vorremmo fare anche un po' di, come dire, conversazione sociale e fornire gli strumenti, se qualcuno di voi ci sta ascoltando, per quel poco che possiamo fare ovviamente, per superare, se siete in questo momento invischiati in un'amicizia tossica,
è proprio
il termine, sì. Così daremo anche il nostro personal take sulla questione, visto che io ad esempio è un argomento che sento molto, quindi direi che insomma possiamo fare una conversazione abbastanza così complessa.
Vai tu su questa amicizia tossica. La nostra prima amicizia tossica di oggi è il caso, la storia di Shenda.
Sì, chiama l'amicizia, alla faccia dell'amicizia tossica.
Fortuna che erano amiche.
Sì, è una storia.
Pensa se invece non.
No, è una storia molto, molto tragica, molto brutta. Nel senso, io mi ricordo la prima volta che l'ho letta sulla quella che allora era la Crime Library.
Bellissimo,
un sito che non c'è più, credo,
no,
meraviglioso,
no.
In cui c'erano tutti i file dei vari crimini americani, ma anche internazionali, spiegati e raccontati.
Adesso c'è Murderpedia che non
è male. Murderpedia sì, non è male,
non è
no,
male.
Però Crime Library rimane nel nostro cuore.
Sì, sì.
E io ci finivo dentro, passavo i pomeriggi, proprio le ore volavano.
Sì, le classiche cose che cerchi una roba,
esatto.
E poi dopo niente, hai perso l'intera giornata.
Hai perso l'intera
non
giornata.
Sei stato per niente produttivo, ma sai un sacco di cose.
Esattamente,
morti.
Esattamente. Allora, questo omicidio è uno di quelli che mi ha colpito di più, diciamo in generale, forse è l'omicidio che mi ha colpito di più, è la storia che mi ha fatto più impressione, perché riguarda delle ragazze molto giovani, minorenni, e anche la vittima era molto giovane perché all'età dell'omicidio aveva 12 anni.
Una bambina.
Shanda, l'omicidio è del 92 ed è avvenuto in una delle regioni più, diciamo, sfigate degli Stati Uniti, cioè
dopo
l'Indiana.
Socio-economico.
No, nel senso, mi scuso se all'ascolto c'è qualcuno che magari viene dall'Indiana.
No, però è vero.
È una regione degli Stati Uniti, cioè Gary, c'è una città dell'Indiana che è considerata la città più decadente degli Stati Uniti, e ce ne vuole ad essere la città più decadente degli Stati Uniti in questo momento, perché c'è un livello di povertà economica, sociale, culturale veramente altissima.
Sì, tra l'altro forse avevamo già parlato del caso di Andrew Conley, anche lui Rising Sun Indiana.
Sì, quindi... sì, no, è un posto dove il crimine è proprio, come dire, altissimo. Allora, in questo caso ovviamente parliamo di ragazzine, quindi non di criminali incalliti, cioè no. Ragazzine, come si direbbe, incensurate o comunque sì. Più o meno, però che venivano tutte da famiglie molto molto difficili. E il caso di Shenda è un caso in cui, cioè, veramente si fa fatica a credere che sia successo.
Sì, anche secondo me è veramente qualche cosa che va al di là di ogni comprensione, anche perché forse in tutto questo davvero sono talmente giovani le vittime e talmente incredibile a questo punto il movente che...
Sì, quando si dice futili motivi, qui in questo caso direi che più alla faccia sempre alla faccia,
sì,
dei
sì,
futili
sì.
Motivi. Le assassine sono, cioè le assassine, poi in realtà sono due che hanno preso la pena più grande, comunque sono quattro le ragazze che hanno partecipato all'omicidio di Shenda: Melinda Loveless, Lori Tuckett, Hope Ripley e Toni Lawrence. Si conoscevano tutte, erano tutte a scuola insieme, mm-hmm. e diciamo che possiamo benissimo partire dal futile motivo, cioè un motivo sentimentale, banalmente, cioè Shenda aveva una storia con una ragazza della scuola che era la ex, o comunque che piaceva, adesso non mi ricordo se era la ex fidanzata di Melinda.
Sì, che poi anche lì non è mai stato definito chiaramente se davvero avesse una storia o se assumo qualcuno abbia detto che ce l'aveva.
Ma
perché poi purtroppo
avevano 12 anni,
esatto.
Cioè comunque potevano essersi mandate qualche bigliettino a scuola, magari, non so, nei corridoi, e la cosa però non è stata presa molto bene.
Esatto.
Allora, prima di raccontare la storia, possiamo raccontare un po' anche delle famiglie di queste ragazze.
Sì, un po' di background, esatto. Sì, famiglie che veramente sono, io direi, delinquenti, cioè nel senso che siamo tra il delinquente
e non aprite quella porta.
E non aprite quella porta, cioè veramente, livello horror 10+.
Sì, cioè a me viene sempre in mente non aprite quella porta, sono quelle cose anche un po' di inbreeding, perché non è possibile che sia così, cioè nel senso...
No, anche perché quattro amiche, quattro persone, quattro famiglie, tutte e quattro così.
Cioè, sì.
Nel senso, non ce n'era una che dice appunto, beh, però lì tutto sommato era qualcosa di buono. Tranne invece Shenda.
No, Shenda
è una famiglia assolutamente amorevole e normale.
Sì, ma qui parliamo di famiglie tipo quella di Melissa, in cui si punta una pistola alla testa di una bambina di 7 anni, si stupra la matrigna davanti alla bambina o alla sorella più piccola, sì. Cioè sono comunque
vorrei attirare anche un attimo l'attenzione sul cognome, che forse
il cognome purtroppo è molto nome nomen, no, non è invecchiato bene, come si dice, assolutamente. E lei comunque, allora qui non si giustifica niente, però comunque Melissa è cresciuta in una famiglia veramente tremenda, cioè il padre era tornato dal Vietnam completamente fuori di testa, e del resto
come
è anche comprensibile, e aveva cominciato a fare delle cose, spendeva tutti i soldi in armi, menava, stuprava, insomma comunque aveva portato addirittura la moglie a tentare il suicidio, perché continuava a organizzare le orge in cui praticamente la vendeva fondamentalmente. Mm-hmm. Quindi questo era
il quadro familiare di Melinda che
spesso non aveva neanche da mangiare, cioè lei e i suoi fratelli erano costretti a chiedere anche da mangiare, insomma addirittura la povera Melinda a un certo punto è stata esorcizzata.
Sì, non mi ricordo se fosse, sì, l'hanno portata appunto, sì, in una chiesa, no, no,
in un
motel, nella stanza,
una stanza di motel,
stanza,
cioè lo squallore, motel, sì. No, proprio
lo squallore è pazzesco, ed è stata esorcizzata, non si capisce poi per quale motivo, nel senso non abbiamo informazione su quale fosse la motivazione, diciamo però, perché bisogna comunque ritornare un attimo con i piedi per terra, spesso e volentieri l'esorcismo è una scusa orrenda per la violenza, nel senso che se io metto di fronte al fatto che d'altronde è una cosa religiosa, le persone molto deboli, molto ingenue, spesso e volentieri si sottomettono a trattamenti assurdi perché il senso di colpa o comunque la loro fede, che naturalmente non deve essere in nessun modo come dire sminuita né presa in giro, però li espone purtroppo a situazioni pericolose e drammatiche. Il caso di Melinda, lei era una ragazzina, era una bambina. Chiaramente il padre è diventato, come spesso accade, no? Cioè nel senso che torna dalla guerra, è devastato dagli eventi che l'hanno visto protagonista, compra le armi non per offesa ma sicuramente con un intento difensivo, gli viene una sorta di complesso di Dio, quindi sulle donne della famiglia, le porta a prostituirsi, l'orgia sicuramente c'entra con la sua idea deviata, no, di potere, perché comunque è una questione di potere,
sì,
sugli altri, e non è strano, visto che Melinda più tardi dirà appunto che lei era l'unica in qualche modo a cercare di opporsi, che la porti, perché lui è diventato invasato religioso con i Battisti, e non è strano a questo punto che un no da parte della figlia venga vista come posseduta dal demonio,
perché
non te lo spieghi, no?
No, assolutamente, no, ma tra l'altro non è l'unica delle ragazze che cioè in cui si è praticamente, come dire, scatenata questa furia di mania religiosa, perché anche la madre di Lori Tuckett era una fondamentalista pentecostale, Pentecostal Christian, che poi loro c'hanno tutte 2000
sezioni, 7 direi.
E ovviamente quando ha scoperto che la figlia aveva preferenze, diciamo, cioè nel senso, oltre a essere omosessuale, aveva anche, cioè, voleva vestirsi con jeans, non con vestiti, così ha cercato anche di strangolarla, così.
Tanto giusto per chiarire.
Tanto sì, proprio per parlare.
Pedagogicamente parlando, no? Quei metodi.
Cioè, esatto, esatto. E poi a un certo punto il padre di un'altra delle ragazze, Hope, aveva comprato per le ragazze questa Ouija board, la tavola Ouija, per fare, e anche lì la
per
madre
fare le sedute, chiamare appunto i morti
sedute, e una volta che la madre di Lori l'ha scoperto, voleva addirittura che la Hope fosse esorcizzata, cioè chiamavano esorcismi come se, cioè come se non fu, come se
la risposta,
non fosse domani.
La risposta di gente ignorante a probabilmente eventi assolutamente risibili e comunque addirittura ludici a un certo punto, no?
Esatto.
Perché comunque tra ragazzine è evidente che non volesse essere niente al di là del fatto di dire facciamo la seduta spiritica, cosa che probabilmente noi tutti abbiamo fatto eravamo ragazzini per puro divertimento, e ovviamente lì è venuto fuori, si è scatenato tra l'altro una faida tra adulti, con questi che minacciavano quegli altri, insomma.
Sì, poi le ragazze, anche Lori ad esempio aveva avuto questa ribellione nei confronti della famiglia, aveva 15 anni giustamente, anche quindi lei tra l'altro soffriva anche di allucinazioni, a un certo punto aveva detto di essere posseduta dallo spirito di un vampiro. Cioè, comunque ragazze che non stavano bene, sempre senza giustificare ovviamente
tutto. Però secondo me non è questione di giustificare, è questione appunto che spesso volentieri, come hai detto tu prima, no? Alcune storie ci impressionano in maniera particolare, però è un po' troppo semplice sbattere il mostro in prima pagina dicendo appunto il cattivo è soltanto lui, la chiudiamo qua, gli bolliamo la fronte.
È molto rassicurante,
noi in casa non ce l'abbiamo, è una cosa che non ci tocca, noi non siamo così.
È un attimo, ragazzi, è un attimo.
Cioè, nel senso che chiaramente il contesto va sempre studiato, il background va sempre conosciuto, perché se da un lato nessuno vuole giustificare nessun altro, però comprendere è una responsabilità, cioè noi abbiamo la responsabilità di sapere che cosa è successo, no?
Le dinamiche e il background sono fondamentali, perché una cosa così è successa in quel posto, in quel periodo, cioè comunque voi dovete immaginarvi una cittadina americana, ma non una cittadina americana come quelle che vediamo ogni tanto nelle serie televisive carine, con tipo quelle della signora Fletcher nel Maine.
Che bello, quando è che andiamo?
Esatto, che si va in bicicletta, ci sono i bar, le cose, cioè dovete immaginarvi,
e tutti sono amici,
ma soprattutto c'è comunque una vita sociale, cioè qui immaginatevi dei posti dove c'è una strada,
in genere è
il distributore,
ma
forse neanche nell'Indiana.
No,
cioè, sì, forse
c'hanno,
sì.
C'hanno questi capannoni che sono fondamentalmente quelli dove si ritrovano, poi i locali ce ne sono pochissimi. Attenzione che per esempio, non so il posto di Shenda, però il posto invece di Andrew Conley, sempre a Rising Sun, che è questo sole nascente, sempre questi nomi un po' così, erano baracche, cioè i trailer park, no? Dove ci sono questi, come si chiama, prefabbricati?
Sono prefabbricati con le ruote.
Quelle che da noi fondamentalmente vedremmo nei vari campeggi, no? Che abbiamo queste casettine, ecco lì sono proprio le loro case, quindi siamo a un livello dove la precarietà arriva proprio da questo, anche perché poi in genere c'hanno i tornadi, gli uragani, c'hanno un sacco di casini e la casa te la spazza.
Teniamo presente anche che sono in un paese in cui se ti ammali e non hai un lavoro ti arrangi, cioè se ti rompi
muori in genere,
cioè
muori.
Se nel senso che se tu sei una persona che lavora, ad esempio fai, che ne so, banalmente fai il falegname, non hai un'assicurazione, ti metti un chiodo nella mano, il chiodo si infetta,
affari tuoi.
Sì, quindi c'è una situazione
a cascata
dei tuoi figli,
della moglie, di tutto quello che è, cioè,
assolutamente. Poi proprio c'è una mancanza di, come dire, cioè l'America è un paese stranissimo, perché poi noi siamo sempre abituati a pensare all'America come l'America
New York.
Sì, poi quelli cresciuti nella mia generazione, Dallas, Dynasty, no, queste cose, e l'America per certi versi è un paese del terzo mondo, nel senso che comunque
Già il fatto che molti stati hanno ancora la pena di morte,
di civiltà. No, e poi ci sono delle città in cui vivono, Los Angeles adesso ha questa enorme emergenza dei senza tetto.
Anche Washington.
Anche
DC.
Washington, anche Filadelfia.
Filadelfia. Io sono passato, ho fatto un giro qualche anno fa con il Greyhound, quindi mm-hmm. sono partito, ho fatto questo viaggio e praticamente Baltimora io ho preso paurissima, cioè nel senso che alla stazione del Greyhound di Baltimora l'autista ha consigliato addirittura di non scendere dal
certo.
bus se non era strettamente indispensabile, però viaggiando davvero, e stiamo parlando comunque di posti della costa est che sono
no,
assolutamente
certo.
Ottimi, no? Cioè nel senso anche il fatto di andare fino a Washington, che dici vabbè
certo.
è la capitale, no? Cioè,
ah no, assolutamente.
E invece Washington DC chiaramente alla sera ha queste tende che spuntano, questi senza tetto che davvero sono su Pennsylvania, cioè voglio dire Pennsylvania Avenue. Cioè,
no,
guardi dritto,
sono
la Casa Bianca,
certo.
e poi ci sono questi.
No, a me è capitato andando in vacanza nel Maine, che appunto è il posto della signora Fletcher.
Che poi non è girato lì, ma
no,
fa niente.
Che però... sulla costa è tutto come te lo immagini, cioè molto carino, con queste casette, il porticciolo, il ristorante dove mangi l'aragosta. Un giorno ci siamo persi, siamo finiti nell'interno del Maine, e a un certo punto abbiamo cominciato a trovarci... cioè ci siamo trovati in questi posti dove c'erano le case appunto in legno completamente distrutte, la gente in pigiama fuori che faceva la vendita
sì.
del mercatino, cioè si vendeva le cose di casa, cioè come le tazze, i piatti, i bicchieri ed era una cosa che ti sconvolge moltissimo, anche perché gli Stati Uniti dal punto di vista naturalistico sono bellissimi. Quindi la...
non pensavo del Maine, perché invece Maine
è molto bello.
Queste situazioni le ho viste in Utah, Arizona,
no nell'interno del Maine è così, cioè la costa è turistica e l'interno no. Comunque, tornando alle nostre ragazze, la quarta è Toni, anche lei nata e cresciuta a Madison, amica delle altre ragazze, soprattutto di Hope, quando erano bambine, anche lei ha cominciato a subire abusi sessuali a 9 anni, ed era stata poi violentata da un compagno di scuola quando ne aveva 14.
E tra l'altro poi ci sono delle reazioni che questi ragazzi hanno, perché un paio addirittura commettono atti autolesionistici.
Sì.
No? In genere il tagliarsi l'interno delle braccia, l'interno delle cosce, è una cosa che purtroppo affligge moltissimi ragazzi e ragazze, ed è un modo come un altro per come dire imporsi,
sì.
no? Cioè, quindi io faccio un atto violento su di me, attenzione che non è qualche cosa che cioè non è un tagliettino, cioè sono tagli molto profondi e sembra quasi una sorta di strada che porta al suicidio, perché spesso e volentieri può capitare che da questo poi ci sia invece l'atto risolutivo.
Certo.
Quindi appunto il farsi male, ma il farsi male è un po' il voler sentire qualche cosa, quindi è un po' sentire un'emozione, perché spesso e volentieri sono talmente diventano talmente attutiti i sensi, proprio perché subendo violenza il corpo è lì ma la mente va altrove,
cioè, per sopravvivere
certo. Certo, è una questione di autoconservazione, che il farsi male è un provare qualche cosa.
Sì, è un controllo, come sì,
avere
un po' di controllo,
certo.
E un po' di sensazioni, sì certo, ma infatti queste ragazze comunque erano tutte, come dire, almeno le, sì no, sicuramente Hope e Toni, sì, ma anche secondo me anche la Melissa.
La Melinda, sì, anche lei, anche se poi le interviste che abbiamo visto sono successive, chiaramente.
Sì, sì,
no?
Certo.
Nel senso che un conto è quello che succede quando hai 14-15 anni, quando poi ti intervistano o comunque va mandato un video in carcere 10 anni dopo, insomma, si prendono anche le distanze forse da quello che era successo.
Forza.
Quindi non abbiamo notizia lì del qui e ora, però diciamo che appunto c'è anche una responsabilità della scuola in tutto questo.
Sì,
perché se
esatto.
le famiglie erano devastate, queste ragazze frequentavano
tutte la stessa scuola,
poi magari non erano nella stessa classe, perché ovviamente stiamo parlando
sì, anche perché Shenda credo fosse arrivata dopo, comunque non
sì,
era originaria
no,
di lì,
esatto.
Si era trasferita lì con la famiglia.
E poi era più giovane, quindi diciamo
piccola,
alcune
sì.
erano in classe insieme, altre però erano tutte nella stessa scuola.
Sì, c'è un diciamo c'è qualcosa che a un certo punto le lega, nel senso che la Melinda a un certo punto si fidanza con questa ragazza che poverina è finita in mezzo a questa situazione. Io non oso
Amanda.
Immaginare Amanda la vita che abbia fatto Amanda, perché
tra
sinceramente
l'altro accusatissima dalla mamma di Shane,
ecco appunto sì. Amanda che non c'entrava assolutamente niente, a un certo punto si fidanza con Melinda. Ovviamente succede un casino, perché la Melinda confessa alla madre questa relazione con un'altra ragazza, la madre di Melinda va fuori di testa, però poi alla fine diciamo, non considerata la situazione familiare, l'accetta abbastanza, però le due ragazze, come poi succede quando hai 14 anni, hanno questa relazione che poi a un certo punto finisce. E Amanda incontra Shanda a un certo punto, perché sono nella stessa junior high, cioè si incontrano, litigano, praticamente si menano. Poi vengono mandate, come nei classici film americani, sì, in detention, cioè esatto, in punizione, e lì scoprono di avere un sacco di cose in comune.
Un tot di tempo
insieme chiuse in una stanza.
E improvvisamente scoprono.
Scoprono di piacersi, e tra l'altro la cosa veramente tenera è che sono due, cioè appunto Shanda è molto giovane, in realtà non è che succede granché, si mandano delle lettere fondamentalmente, quindi proprio una roba tenerissima. E il problema è che queste lettere vengono intercettate, o comunque Melinda viene a sapere che Amanda e Shanda sono diventate, hanno una relazione. Adesso definire la relazione,
a 12 anni non si può definire relazione, diciamo che però hanno una simpatia e che sicuramente hanno questa sorta di corrispondenza epistolare con il bigliettino. Credo che fosse nato dal fatto che loro in detention dovevano stare zitti,
sì, esatto,
e quindi si passano questa cosa, no? Cioè, nel senso che Amanda racconterà poi in una intervista di molto molto successiva, quindi anche per lei è un ricordo, e ha fatto questo racconto, devo dire, piuttosto commosso, dove diceva che sei in detention, sei zitto, alzi lo sguardo, vedi quell'altro, a momenti ti scappa da ridere,
certo,
sapendo che se ti metti a ridere c'è quello
sono
che
cavoli,
ti guarda, e sono cavoli,
cavoli,
no?
Amarissimi,
esatto,
certo.
E quindi lì il fatto di stare loro due così nasce una sorta, no, di gioco di sguardi, che poi finisce appunto con questi bigliettini, queste lettere, dove appunto si scambiano.
Sì, che tenerezza, solo a pensarci, che tenerezza,
sì,
veramente.
Infatti.
Vanno anche ad un ballo, a un certo punto,
sì,
un ballo della scuola, ed è lì che la situazione comincia a diventare un pochino tesa, nel senso che la Loveless le vede e si arrabbiano, insomma, cioè si arrabbia, nel
no,
senso che le confronta.
E dice,
sì,
io queste le ammazzo, cioè,
esatto,
nel senso, non è che l'ha appoggiata piano, cioè l'ha proprio detto, io queste due.
No, lei comincia proprio a dire, io la voglio ammazzare, voglio ammazzare la Shanda.
Ah, la Shanda, dice.
Sì, 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 sì.
Però non l'ha appoggiata piano comunque,
no,
insomma,
no,
l'ha dichiarato.
No, assolutamente, tanto che i genitori di Shanda le fanno cambiare scuola, perché dicono qua la situazione non è tranquillissima, sono un po' preoccupati, e soprattutto cominciano proprio a ricevere anche minacce di morte, sia Amanda che Shanda, tanto che Amanda dice che lei quelle lettere le aveva portate ad un avvocato, o comunque un prosecutor.
No, prosecutor, sì, le porta in modo da dire, le porta all'autorità per dire, guardate che però sta succedendo qualche cosa,
cioè,
viene allontanata.
Sì, cioè, lei ha delle lettere in cui Melinda dice, io voglio ammazzare Shanda, io l'ammazzo, e lei si preoccupa giustamente che, conoscendo il tipo
dice, vuoi vedere che fa sul serio?
Ma non succede niente, non viene fatto niente, tanto che purtroppo tra il 10 e l'11 gennaio del 92 succede una cosa molto brutta.
Sì, infatti, la storia è veramente, sì, tragica,
orrenda,
anche perché è vigliacca e con l'inganno, cioè,
sì,
nel senso che,
esatto,
ce le ha veramente tutte per essere una vicenda veramente tragica, nel senso che la Shanda viene convinta,
sì,
a unirsi a questo gruppo, a uscire, tant'è vero che esce, mi pare, di nascosto dai genitori.
Sì, 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 è perché è
la classica
sera.
Cosa anche qua, la cosa è un po' Dawson Creek, no? Che
dalla,
esce dalla
finestra.
Finestra.
Sì, sì, è quindi, sera tardi, quindi in,
sì,
teoria,
sì,
cioè, non,
sì, non dovrebbe uscire, i genitori sono molto chiari in questo senso, e invece Shanda decide di, uscire dalla finestra e unirsi, perché le dicono che Amanda però la vuole vedere.
E perché il problema è che Shanda, avendo cambiato scuola, il fatto che i genitori non vogliano, siano contrari comunque alla relazione, perché appunto pensiamo sempre al periodo e al tipo di genitori, che anche lei comunque non erano proprio d'accordissimo sulla relazione, e lei voleva vederla, quindi loro le danno queste, le dicono, guarda che c'è Amanda che ti vuole vedere, vieni con noi. E,
aspettano in macchina, lei sale in macchina e cominciano ad andare.
Sì, sì, esatto. No, all'inizio lei dice, guardate, i miei genitori non sono ancora andati a dormire, quindi io non posso uscire. Le ragazze si arrabbiano molto, soprattutto Melinda, perché Melinda dice, no, io la devo, cioè, nel senso, Melinda ha un piano ben preciso in testa.
E l'ha raccontato anche alle altre.
Sì,
comunque,
sì, sì.
Quindi le altre non possono dire,
no,
no,
le altre
ma
sanno benissimo
cos'è
successo,
perché,
cosa sta succedendo.
Esatto.
Shenda dice però ragazze venite a prendermi, cioè verso mezzanotte tornate a prendermi, quindi loro calmano la Melinda che sta già sbroccando e le dicono dai torniamo a prenderla, vedrai che riusciamo a fare tutto. Quindi a mezzanotte le ragazze prima vanno a un concerto, insomma si è, e poi si vanno a un concerto, già che ci sono prendono su due ragazzi e fanno sesso in macchina con questi due ragazzi, le due, non mi ricordo quale delle due, ah sì, la Lawrence e la Hope Ripley, e poi tornano a prendere Shenda con la Melinda che non ne può più, lei dice io non vedo l'ora di ammazzarla,
sì.
Proprio glielo
sembrava
dice.
Sembrava addirittura diventata un'urgenza fisica.
Esatto, anche se in realtà poi la Melinda dice no ma io volevo solo spaventarla,
sì,
perché poi questa
vabbè sì, perché poi ovviamente uno dice vabbè allontano la responsabilità,
voleva talmente spaventarla che si nasconde nel sedile dietro con un coltello in mano.
Esatto.
Quindi adesso fermo.
No, e poi dopo aver dichiarato più volte che insomma le altre le stanno facendo perdere tempo prezioso e che lei in quella notte lì l'idea è Shenda deve morire questa notte,
sì.
Insomma se lo dici 50 volte puoi anche avere 15 anni ma chi se ne frega, ormai l'hai detto.
Ma poi veramente quello che è inquietante, la cosa più inquietante di questo caso è come l'hanno, cioè
sì,
è
sì.
La lunghezza della tortura che questa ragazzina ha dovuto subire, perché non che se l'avesse ammazzata subito la cosa, cioè non è che
ma è tipico dei non professionisti, perché non sanno quale sarà il punto di rottura dell'essere umano,
non
no?
Hanno
quindi,
avuto nessuna pietà,
no, non ha avuto nessuna pietà lei e anche le altre, perché ricordiamolo chi sta a guardare ha comunque responsabilità per
sì.
Cui appunto alla fine riescono a portarla in auto.
Sì, esatto, e subito la situazione precipita.
Nel sì, tanto senso... è vero che Shenda dice riportatemi a casa,
sì.
Ho paura. Quindi...
Sì, no, lei inizia a piangere perché poi quella col coltello, la legano, insomma lei capisce che la situazione è veramente grave, con dei tocchi veramente inquietanti, tipo a un certo punto una delle ragazze, non mi ricordo più, Hope, prende, guarda, solo a dirlo mi vengono veramente le lacrime agli occhi. Scende una bambina a 12 anni, ha l'orologio di Mickey Mouse, l'orologino con le musichette, e la Hope glielo prende e lo fa andare e balla su questa musichetta, cioè si muove su questa musichetta mentre questa sta per morire. E questa cosa dell'orologio di Mickey Mouse è una cosa che a me ha sempre colpito, perché mi ricorda quanto piccola fosse ancora lei,
sì,
cioè quanto innocente, piccola, comunque ancora più futili motivi,
infatti.
Cioè siamo proprio nella...
No, tra l'altro Shenda a un certo punto gli dice appunto che glielo deve ridare, loro la prendono in giro tutti
sì.
Quanti, quindi appunto queste cose abbastanza tragiche, e tragico diventa il fatto che tra l'altro nel loro girare, perché tutto questo avviene mentre loro stanno andando in auto
sì.
In queste strade che possiamo immaginare, cioè volendo potete anche se non ci siete stati, c'è lo Street View che tranquillamente
sì, sì.
Chiarisce, no?
Sì, dove, la situazione nella
esatto,
quale
esatto, dove stiamo muovendoci, anche perché è vero che tutto è successo nel 92, ma guardate, non è cambiato granché nel 2022.
No,
quindi
no,
se fate
no,
lo Street
anzi
View,
forse è anche peggiorato.
Esatto.
Credo.
Tanto è vero che loro devono anche fermarsi a un certo punto al distributore di benzina per fare benzina.
Esatto.
E forse chiedono anche informazioni.
Sì, sì.
E nel frattempo abbiamo questa bambina, questa ragazzina disperata che piange sul sedile di dietro. Tanto è vero che siccome fa molto rumore viene chiusa poi, come nella migliore tradizione cinematografica, nel bagagliaio.
Sì, sì, lei mentre lei è chiusa nel bagagliaio, loro fanno delle cose, telefonano degli amici, incontrano dei ragazzi, parlano, quindi come se...
Tra l'altro è già ferita quando è nel bagagliaio,
sì, sì, sì.
Quindi perché appunto, se tu sei d'accordo, io eviterei
no,
la
no,
descrizione
dettagli. No,
di
no,
quello
no,
che succede,
assolutamente.
Sono dettagli che non...
No, no, no,
non vogliamo
no.
Raccontare, anche perché chi vuole può approfondire tranquillamente
sì,
per i fatti
però
suoi,
non ha...
però non è giusto che altri sentano
no,
invece i dettagli.
No, lasciamo stare.
Quindi diciamo appunto che lei è già ferita, viene rinchiusa nel bagagliaio semplicemente perché hanno paura di venire scoperte, no? Cioè hanno paura che le grida di Shenda attirino l'attenzione, quindi anche qua ci sta ancora di più la volontà di ucciderla, no? Comunque di metterla a tacere e di non essere scoperte, ovviamente. Quindi una volta che è nel bagagliaio, loro sono convinti che nel momento in cui lei smette di lamentarsi, sono riusciti a ucciderla.
Esatto.
E invece le cose non stanno così.
No.
Le cose non stanno così perché si accorgeranno ore dopo addirittura siamo arrivati alle prime luci dell'alba, sì, che aprendo il bagagliaio, loro aprono il bagagliaio e Shenda comincia a urlare, pur avendo riportato ferite gravissime, perché Melinda, come aveva detto Sara, era armata di un coltello, e pur avendo riportato queste ferite gravissime, però è molto forte, quindi c'è l'istinto di sopravvivenza che sicuramente la sostiene, e cerca addirittura di come dire, di lottare,
sì,
di uscire,
sì,
dal bagagliaio, di in qualche modo contrastare i suoi aggressori. Non mi è venuto al femminile, scusate, comunque le ragazze, sì, che la stavano aggredendo, e a questo punto viene picchiata nuovamente, viene ancora ferita, ma non è ancora morta.
No.
A questo punto che cosa fanno? Vanno a decidono che l'unica cosa da fare, lo decide credo Melinda, che l'unica cosa da fare,
sì,
è
credo la Melinda,
bruciarla,
sì, esatto,
darle fuoco. Shenda non si muove più, quindi nel momento in cui loro decidono di prendere la tanica di benzina che forse avevano recuperato dal benzinaio e cospargono appunto Shenda di benzina, le danno fuoco, ma si scoprirà poi che in realtà non era ancora morta,
no,
quindi muore purtroppo
bruciata,
cioè era ancora viva quando le danno fuoco. La cosa si può capire chiaramente nell'autopsia, no? Cioè se viene trovato fumo nei polmoni evidentemente significa che la persona era viva e ha respirato.
Le ragazze, dopo aver fatto questa cosa, vanno da McDonald's a far colazione,
certo,
fanno, ridono, scherzano, addirittura fanno anche delle battute,
sì,
sull'aspetto di Shenda prima di, cioè nel senso bruciata viva, e scherzano, stanno tranquille, poi chiamano degli amici, si accompagnano a casa e basta. Melinda dice ad Amanda che l'hanno uccisa,
lo dice subito. Le telefona,
sì, le dice guarda, l'abbiamo ammazzata.
In realtà poi c'è anche qualcun altro che va in giro, quando fanno colazione io credo che ridendo e scherzando ridano e scherzano ad alta voce.
Sì, sì, ma poi chiamano anche un amico per raccontarglielo,
sì,
sono molto, molto soddisfatte, sì, sì, del lavoro, quindi in realtà poi loro vanno da Amanda, e Amanda era la ragazza con cui Shenda aveva la relazione, e le raccontano tutto, e Amanda è abbastanza perplessa, non ci crede, nel senso che
sì,
dice non
dice
è possibile.
Appunto, ma perché lei dice non ci credo, non perché non ci voglio credere,
no,
ma perché lei dice la cosa è talmente incredibile, è vero che Melinda era una persona piuttosto violenta, però era anche una che raccontava palle,
esatto,
cioè le ha sempre raccontate, quindi lei dice sì, vabbè, certo. E Amanda ha l'idea, la sensazione che Melinda le racconti un fatto così incredibile in qualche modo per cercare di catturare la sua attenzione.
Sì, fino a quando la Lori Tuckett la porta fuori, le fa vedere invece la macchina insanguinata e credo le calze ancora, dice qualcosa di Shenda che era rimasto, e lei allora si spaventa moltissimo e chiede di essere riportata a casa. Melinda la riporta a casa, le dà un bacio, le dice guarda io ti amo, mi raccomando non dirlo a nessuno, e lei dice va bene,
non dirlo a nessuno,
promesso,
di Shenda,
esatto, e lei dice va bene, te lo prometto, praticamente terrorizzata ormai sta ragazza. E nel frattempo viene trovato il corpo.
Sì, perché qualcuno ha chiamato chiaramente la polizia, nel senso che due tizi che stanno passando per questo campo isolato dalle parti di Canaan stanno guidando e vedono qualche cosa che non gli torna. Inizialmente pensano, anche perché stiamo parlando di posti, come dire, sì, isolati, di campi aperti, di sterpaglie, se vedi un filo di fumo magari ti preoccupi,
certo,
perché da lì a mi si incendia la fattoria
è un attimo,
sì, infatti. Quindi questi due, che in realtà credo che stiano andando non so dove, stanno andando forse da qualche parte, insomma, si rendono conto che però quello che hanno appena visto scendendo dall'auto è un corpo bruciato, ed è un corpo piccolo, loro si accorgono subito,
sì,
che si tratta di un bambino. Chiamano l'autorità locale e sul posto arriva la prima pattuglia con il medico legale, e capiscono immediatamente, il medico legale dice sì, è il corpo di un bambino.
Sì, perché all'inizio lo sceriffo, quando partono dalla stazione, dice vabbè, sarà il solito spacciatore, che insomma,
sì,
purtroppo c'è in quella zona lì, c'è
più
una...
sei disperato, più ci sta che ci
sì, no, poi quella zona, questa è una delle zone in cui credo si abbia picchiato di più anche l'epidemia, quella di oppiacei, tutto, insomma, di spacciatori di droga ce ne sono parecchi, sì, quindi sì. Lui dice sarà il solito spacciatore di droga, invece si rendono conto che il corpo è piccolo ed è messo in una posizione particolare e in più probabilmente il viso, insomma, è stato fatto apposta, cioè c'è qualcosa che...
C'è qualcosa che, non torna. Tra l'altro, chi arriva sul posto, tra i primi first responders, c'è David Cam. Mm-hmm. E la storia di David Cam è una storia nella storia. Mamma praticamente. Mia. Poi magari, sì, adesso qua apro questa cosa qua, poi giusto per sapere, lui ha avuto la moglie e i due figli piccoli ammazzati con un'arma da fuoco. Sì. Ed è stato in galera per un sacco di tempo.
Sì, è stato accusato di essere lui, poi non era innocente.
È stato accusato di essere lui, che era innocente non si sa fino in fondo. Comunque diciamo che ha fatto 13 anni di galera prima di venire esonerato con il DNA. Qualcuno ha ancora dei dubbi che comunque fosse lui, perché esonare qualcuno col DNA, ma vivevano tutti insieme, sapete, no?
Certo.
Mariti, mogli, figli, ha creato, diciamo, qualche problema. C'è questo Innocence Project che appunto va a scagionare, esonerare si intende esonerare dalla pena,
sì.
L'ho tradotto forse malamente.
No, va bene, si capisce. Siamo internationals.
E va a esonerare queste, va appunto a scagionare queste persone, e al posto di David è stato invece individuato quello che si suppone sia il vero responsabile. Okay. Che ha sparato alla mamma e ai due bambini.
Comunque una vitaccia.
Una vita di merda.
Di merda, diciamo.
No? Diciamolo proprio così.
Sì, sì, assolutamente.
Quindi la storia di David che interviene.
È una storia nella storia.
Bambina,
sì,
carbonizzata, immaginatevi, no? Cioè il fatto,
Madonna,
che poi. Ecco, così.
Poi nel frattempo ci sono varie cose che si incrociano, cioè questa cosa del ritrovamento del cadavere, poi i genitori di Shenda che denunciano la scomparsa,
esatto,
due delle ragazze...
Sì, i genitori di Shenda che denunciano la scomparsa, che però vengono, come dire, sì, ma siete sicuri che non sia l'onata volontaria?
Beh, certo, ovviamente, perché poi lì comincia tutto il circo, anche se uno dice, no, io sono sicuro che mia figlia di 12 anni non... Vabbè, lasciamo perdere.
Ma perché dicono che è uscita dalla finestra?
È uscita dalla finestra.
Quindi ovviamente in questa cosa...
No, lei si era allontanata volontariamente.
Certo,
poi
però quelle cose del non tornare a casa non ci
stanno. Esatto,
siamo,
non ci stanno.
Attenzione, se è andata a fare una denuncia, che deve essere una denuncia. Mm-hmm. Non è che la gente... cioè, dove andate a fare la denuncia di una persona scomparsa, non fidatevi delle serie TV, dei film, persona scomparsa può essere denunciata subito che è scomparsa.
Non bisogna aspettare le fantomatiche 48 ore.
Non ci sono neanche in America le fantomatiche, okay, 48 ore, soprattutto se è un minore, se è un bambino, se è una persona in difficoltà, se è una persona anziana, ma se anche siete solo preoccupati, denunciate subito e accertatevi che dalla persona a cui andate a fare denuncia, carabinieri, polizia, vigili urbani, quello che vi pare, prenda effettivamente la denuncia e non solo una segnalazione, perché con la segnalazione non parte la ricerca della persona scomparsa. Con la denuncia invece si apre, no, la vera ricerca di questa persona. Così
got tanto... it, ok, questo, questo manuale di istruzioni sono sempre molto... E nel frattempo due delle ragazze vanno alla polizia.
Ah, vanno a confessare loro?
Che proprio confessano, dicono ma c'è successo questa cosa, c'è, cioè, entra Shenda, insomma,
cioè vanno un po' così a dire delle cose. Nel frattempo sì. Sara sta cercando di
soffocare
la tosse, credo,
non ho
che
il COVID. No, è che mi è andato, cioè purtroppo a Milano, non so se voi siete a Milano, ma a Milano non piove da quanto, 2 mesi?
Non so, sì, da sempre,
cioè c'è un'aria irrespirabile, esatto. Quindi ogni tanto mi viene la tossina, scusate, soprattutto spero che nessuno di voi avesse il volume,
esatto.
Vabbè, scusate,
spaccate i timpani a qualcuno con il nuovo microfono, il nostro,
esatto, poi non vi lamentate più che l'audio è alto.
Cioè, come ti ho sentito bene, peccato che mi,
esatto,
sanguina l'orecchio. No, comunque appunto queste due vanno, come dire, a Jefferson, dallo sceriffo, a dire appunto che sì, è successo qualche cosa, ma anche loro vogliono preservarsi, cioè ma noi non c'eravamo, ma noi però non l'abbiamo toccata,
sì,
no, questa,
infatti,
cosa, sì, però eri lì e hai visto. Quindi vengono messe insieme le informazioni, quindi corpo carbonizzato, denuncia dei genitori che sì, forse si è allontanata volontariamente, ma poi è successo qualche cosa. Queste due, Lawrence e Rippy, che vanno appunto a dire che oddio, oddio, è successo qualche cosa, con nel frattempo Amanda.
Sì.
Perché Amanda non è che è stata lì a guardare, tanto per incominciare, a Melinda, che le ha detto ti amo fortissimo, eccetera, le ha detto sai cosa c'è di nuovo, tu in casa mia non entri.
No, certo.
First of all.
Certo.
E in ogni caso, appena le cose cominciano a muoversi, anche Amanda si mette a disposizione, perché da un certo punto di vista io capisco profondamente i genitori di Shenda, la mamma di Shenda che ce l'ha con Amanda, perché dice che era colpevole tanto quanto, che non era possibile che non sapesse. Però anche lì non si fa il processo alle intenzioni.
Ma in realtà poi Amanda era andata con le lettere di minacce, qualcosina aveva fatto, le si era spaventata.
Tra l'altro Amanda, che all'epoca era la più grande, forse perché Amanda aveva già 17 anni, grandina, se non sbaglio,
sì.
No? Più grande chiaramente.
Vabbè, inteso, relativamente, no? Certo.
Relativamente grande. Però appunto Amanda aveva già, come dire, un confronto da sostenere, perché Amanda era già dichiaratamente lesbica nell'Indiana del 1992, cioè aveva i suoi enormi problemi, perché non era una cosa comunque accettata, ben vista.
No, cioè, beh, poi soprattutto in quelle comunità, diciamo in culandia, possiamo dirlo, non è mai facile. Comunque, vabbè, tutte le cose portano
a Melinda
e a come si dice?
All'attacco.
Esatto, a Lori.
A Lori, sì.
Quindi praticamente loro due vengono arrestate. E
il giorno dopo, tra l'altro, quindi la cosa è iniziata l'11, cos'è che era?
No, 10, 10 tra la notte gennaio. Tra il 10 e l'11 gennaio.
10, ah, ecco, 10 11
vengono
gennaio,
arrestate 10. E tra l'altro vengono accusate da adulti, cioè come se fossero adulti.
Insomma, comunque avevano anche loro 15-16 anni, quanti ne avevano, e quindi sì, certo, con il rischio chiaramente nell'Indiana della pena di morte.
Sì, hanno avuto dei fattori di, come si dice, mitigating, cioè
sì,
hanno avuto dei, come si dice,
degli attenuanti,
scusate, oggi,
international,
sì, nel senso che le attenuanti sono ovviamente state il passato delle ragazze, soprattutto quello di Melinda, gli abusi, la storia di malattie mentali in famiglia, insomma, comunque ovviamente, chiaramente anche, cioè poi Lori è stata anche... ha avuto la diagnosi comunque di personalità borderline, il fatto che soffrisse di allucinazioni. Soffriva di allucinazioni borderline, sì. E quindi insomma, diciamo che ce n'era da discutere. E vabbè, comunque le ragazze alla fine hanno avuto le loro sentenze, 60 anni.
Sì, 60 anni, cioè nel senso, no, no, ne hai certo. 17, ne prendi 60, cioè non è che è proprio una passeggiata di allegria.
Sì, sì,
no?
Sì, assolutamente.
Diciamo che la cosa che è stata data come vera attenuante era il fatto di dire che dopo un tot sta passando una colonna
sì.
di sirene,
sì.
Non so se si sentiranno nel microfono o meno, però vabbè. Però diciamo che hanno avuto la possibilità di essere rilasciate con la libertà condizionale, quindi di chiedere
sì.
il rilascio anticipato, ed è stato accordato. Quindi in realtà tutte queste quattro persone, queste quattro donne,
sono fuori
tutte.
Sì, Lorenz è stata uscita nel 2000, cioè ha fatto 9 anni, Rippy ha fatto 14, Lori Tuckett ne ha fatti 26 e anche la Loveless ne ha fatti più di 26, mi sa, perché la Lori Tuckett è uscita nel 2018, vabbè, più o meno nel 2019.
Considerato appunto quello che è l'ingresso, cioè qua
sì, sì.
Quando dice sì, ma perché io mi trovo sempre a che fare, ma anche veramente con persone che hanno perso i loro cari. E spesso e volentieri mi dicono sì, però gli hanno dato 14 anni di galera, sono pochi, è vero. Attenzione però che 14 anni di galera non sono 14 anni della stringa temporale attuale, cioè
è un altro
un
tempo.
Buco nero, è un'altra cosa. Quindi se tu hai 17 anni e ne fai 26, hai fatto più della tua vita, no? Cioè nel senso che quello che era il tuo background ne hai più di carcere che di altro, no? Quindi anche qua con il fatto di quello che poi sarà il dopo, perché il carcere deve comunque tendere alla riabilitazione, alla reimmissione in società, e anche lì spesso e volentieri è un po' fallimentare.
Beh sì, quindi, immagino che poi le carceri americane siano anche sì,
simpaticissimi,
esatto, non hai, finirci a quell'età poi è anche
abbastanza
delirante. Comunque vabbè, questa storia è una storia,
ci ha lasciato
sì,
male,
ma male.
Cioè a costo di prendere gli insulti, tanto ormai la gente deve mettersi in coda per insultarmi, quindi sì, a costo di prendere gli insulti. Io trovo veramente tragica la storia di Shenda, perché è morta dei suoi genitori, perché hanno avuto questo lutto, ma tragicissima anche la vicenda delle assassine. Non posso
fare
assolutamente.
A meno comunque
di pensare.
È chiaro, anche perché comunque le ragazze venivano veramente da una vita orrenda, cioè è tutto brutto in questa storia.
Per arrivare a pensare, perché pensando un po' con la mente del criminale, no? Cioè se ci mettiamo nei nostri 15-16 anni, quando arrivi a dire, cioè covare un odio così profondo, vuol dire che veramente non hai nient'altro a cui aggrapparti.
No,
perché
è
l'odio è un sentimento,
è il buio totale. È il buio totale.
Ed è una sorta, cioè l'odio come ancora di salvezza, sì, che sì, è sì, veramente devastante.
Sì, è la tua, come dire, non solo è da un lato il fatto che tu abbia come goal nella vita, sì, il fatto di uccidere un'altra persona, ma soprattutto il fatto che fondamentalmente in quel momento non senti niente. Cioè le ragazze dopo aver ucciso Shenda sono andate a fare colazione da McDonald's, vuol dire che avevano un livello di insensibilità, ma non insensibilità detto come non sono ragazze sensibili, cioè erano proprio è gente anestetizzata che non sente le cose, c'è cioè un distacco dalla realtà allucinante. Questo distacco ovviamente, cioè in quel caso veniva anche da anni e anni di mazzate e abusi sessuali.
Sì, è una sorta di contrappasso, cioè nel senso, certo, ho subito fino adesso sono potente, sono forte,
come spesso
fatto una roba
accade,
di questo genere,
sì,
no? Quindi è abbastanza
no, assolutamente,
come dire, così interessante da questo punto di vista.
Vogliamo andare su una nota più leggera? Più leggera?
O ma
vogliamo,
sì,
cioè, parliamo delle amicizie tossiche everyday?
Sì, volevo fare
sì,
un minimo di punto sul fatto che a Milano ci sono queste gang. Noi appunto registriamo a Milano, siamo di Milano, quindi ci perdoneranno un attimo quelli che sono di fuori, ma le gang di ragazzini, le gang giovanili, i ragazzini, sto parlando ragazzini dagli 11 anni, 10-11 anni fino ai 17-18 anni, no? A Milano in questo momento sembra che ci sia questo problemone di gang che si affiliano, ma in realtà senza avere un obiettivo comune se non quello di creare problemi. Ultimamente nella città ci sono stati anche accoltellamenti, cose di questo genere. Questi ragazzini che cosa fanno? Come idea di gang sono maschi e femmine, chiaramente ragazzini e ragazzine. Qualche giorno fa hanno attorniato una signora molto anziana col cane e hanno minacciato di buttarle il cane nel naviglio, non so se poi l'abbiano fatto o meno, no? E altre addirittura che attorniano donne, giovani donne con bambini piccoli e schiaffeggiano i bambini, o comunque insomma. Diciamo che sono chiaramente una componente vigliacca di tutto questo, perché poi presi singolarmente è ovvio, no?
Certo.
Che non funziona, cioè non funziona alla stessa maniera. Però diciamo appunto che c'è anche questo fatto, si stanno organizzando un po' di comitati di quartiere anche a livello di municipi eccetera, per dire che cosa facciamo, e ci sono tutti questi pensamenti, no? queste cose, queste assemblee da dire dobbiamo vedere il problema, capirlo eccetera. Allora la prima cosa è, se vi capita una roba di questo genere, attenzione che potrebbero essersela sì presa con voi, però c'è sempre gente intorno, cioè siamo in una grande città, no? Perché questi non agiscono quasi mai di sera, di notte, su questo modo di fare. E attenzione a chi sta intorno, perché a me è capitato di trovarli sul tram 15, la tram linea 15 che va in Duomo, quindi da Rozzano va in Duomo. Sale questi 20-25 ragazzini e la prima cosa che fanno, spintonano, fanno, forcano senza mascherine, casino, e adulti come me che stanno zitti, no way, cioè il problema è proprio questo, cioè mi salgono questi qua, cioè io ti dico chiaro e tondo come stanno le cose, cioè che sei veramente una testa di minchia, e te lo devo proprio dire, non mi interessa che sei minore, perché è necessario, come dire, una responsabilità comune. Quindi questo proprio per la gang, stessa cosa lo riprendo qua, perché nella storia di Shenda la responsabilità materiale era sicuramente di Melinda e dell'attacco e degli altri, ma una responsabilità morale è in primis delle famiglie e poi dei comunque di tutti gli
della
adulti,
comunità.
Della comunità.
Anche perché io non ci credo, al di là dell'omicidio di Shenda, io non ci credo che tutti questi abusi nei confronti delle ragazze
fossero
non noti alla scuola, agli insegnanti, al preside. Cioè se nel momento una ragazza ti arriva che non ha da mangiare, non ha il pranzo, non ha, cioè,
non insomma, ci siamo, te ne devi accorgere.
Devi comunque un campanello d'allarme.
Mi è già stato detto, no, la classica cosa, tu non hai figli, non puoi capire.
No, io ho figli, ad esempio, esatto. Ne ho uno e posso capire benissimo.
Sì, ma anche quelli che non hanno figli possono capire, giuro. No, che dico, non è che se non abbiamo figli...
Ah no, quella si chiama empatia, intelligenza, capacità di analisi.
No, e poi tutti siamo stati figli di qualcuno, no? Cioè, nel senso,
sì, ma poi questa, come dire, questa cosa del non hai figli, non posso... Cioè, esatto. Io le cose che sapevo prima di avere un figlio le so anche adesso, esatto, nel senso, no? Non è che...
Quindi questa cosa qua, appunto, delle gang di Milano, attenzione a mettersi qua a fare, pontificare, fare delle robe pazzesche sulle gang di Milano, quando poi invece uno dice, vabbè, li incontri in giro, la responsabilità è di tutti.
Certo.
Ok, no? Quindi questo è... Ma andiamo sull'amicizia tossica invece...
Everyday. No, facciamo un attimo di così di campagna sociale contro le amicizie tossiche. Cioè, se in questo momento qualcuno di voi ci sta ascoltando... Ed è, come dicevamo prima, infognato, / invischiato o, come si dice, impaludato, possiamo andare avanti qua una settimana, in un'amicizia tossica, cosa si fa?
Beh, come succede? Che cos'è un'amicizia tossica?
Allora, no? Un'amicizia tossica, secondo me, è un'amicizia, beh, io non sono una psicologa, quindi lo posso dire, è un'amicizia che non ti dà, come dire, non ti dà gioia, non ti dà leggerezza, cioè un'amicizia che ha delle conseguenze negative.
Se vi sentite spossati dopo aver parlato con tale persona, Sara è molto coinvolta in questa cosa.
Sì, sono molto coinvolta.
Esatto. Se vi sentite spossati, stanchi, senza energia, perché sono vampiri, come possiamo chiamarli? Vampiri emotivi, no?
Quindi energetici, vampiri emotivi, esatto, come, no? You
insomma,
name it.
Che vi trovate a dire, sì, ma questa o questo, ma basta, ma sì, mollami, perché noi milanesi diremmo mollami.
Sì, nel senso che la telefonata con un'amica cosa dovrebbe essere? Allora, innanzitutto, l'amicizia...
Beh, tra di noi è chi è morto.
Vabbè, noi parliamo di morti ammazzati, però secondo me l'amicizia è quella cosa in cui... Cioè, la cosa più importante, l'amicizia è la leggerezza e il fatto di esserci nel momento del bisogno, ma non esserci in maniera pesante. Cioè, un amico, tu gli chiedi una cosa, l'amico la fa. Non che l'amico deve prevenire quello che tu di cui hai bisogno, cioè c'è tutta una cosa complicata.
No, anche perché poi c'è anche questa cosa magari un po'... di misunderstanding sull'amicizia, no? Cioè, un conto è l'amico, gli posso andare da Sara e dire Madonna, oggi sono veramente così,
certo,
non sto bene, eccetera, eccetera. Però se la cosa è tutti i giorni, ho bisogno di uno psicologo, di uno psichiatra, non ho bisogno,
sì,
di Sara, che
no, certo,
c'è, ma non posso chiaramente caricarla di responsabilità che tra l'altro.
Sì, ecco, la differenza è la responsabilità.
Sì.
Secondo me, cioè nel senso, quanto tu carichi l'altra persona di responsabilità, sì, nel risolvere,
oppure
fondamentalmente,
oppure di ritenerla addirittura, sì, di ritenerla responsabile della mia felicità o del,
sì,
mio benessere, no? Cioè nel senso, quelle cose che c'è, cioè, ho bisogno di un professionista, non ho bisogno,
certo,
di un amico.
No, no, ma poi gli amici sono un'altra, cioè nel momento in cui voi frequentate una persona che ritenete amica e quando tornate a casa o mettete giù la cornetta del telefono state male, quella è un'amicizia tossica. C'è una scena nell'amica geniale, perché ovviamente non possiamo non parlare dell'amica geniale, che,
certo,
è una specie di capolavoro sull'amicizia tossica, anche se ovviamente qui possiamo stare anche ore, ma non lo faremo, a parlare di chi è tossico per chi. Comunque diciamo che c'è una scena molto bella nella serie, io non mi ricordo se c'è nel libro, perché i libri li ho letti tanti anni fa, in cui Lenù, Elena, è incinta della sua prima figlia ed è al telefono con Lila. E Lila a un certo punto comincia a dirle delle cose e lei sente che queste cose le stanno facendo male, perché ovviamente lì c'è, cioè, un attimino, perché Lila ha avuto una gravidanza molto pesante, molto brutta, lei non ha vissuto molto bene, vive molto bene la maternità ma non ha vissuto bene la gravidanza. Elena è lì bella tranquilla col suo pancione, sta benone, è contenta di essere incinta e l'amica comincia a dirle delle cose, no? Lei fa questo gesto meraviglioso che è prendere la cornetta del telefono e l'allontana da sé, ma l'allontana anche dalla pancia, nel senso che in qualche modo sente che c'è qualcosa che sta passando dalla cornetta del telefono. Quella scena secondo me lì è molto bella e la cosa che bisogna fare è allontanare la cornetta del telefono.
O allontanare la persona quando ce l'abbiamo così, cioè nel senso che poi qua credo che intervenga su di tutti il senso di colpa,
Senso di colpa, il fatto di essere magari people pleaser, cioè persone che sono nate, generalmente succede ai primogeniti o ai figli unici, cioè il fatto o dipende dai genitori che avete avuto.
Io sono figlia unica, però devo dire che
tu non sei people pleaser,
no,
è una figata. No, no, fai bene, no,
cioè
me.
Nel senso che appunto io trovo che alcune persone siano veramente egoiste. No, egoiste, ma nel senso cioè proprio autoriferiti, no? Cioè nel senso che tu gli racconti una cosa, comunque c'è un evento e questi ti dicono sì, ma io, a chi se ne frega?
Sì, generalmente è il gioco al rialzo, cioè tu dici sì, mi sono rotto una gamba e ma io me ne sono rotta due. Io mi sono rotta due gambe, io ho la terza gamba e me la sono rotta apposta per romperti i coglioni.
Esatto.
Quindi queste sono tutte cose. Però il fatto, il senso di colpa è fondamentale, nel senso che in generale chi finisce dentro questi rapporti ha il fatto cioè ha la concezione che non può permettersi di dire no, cioè non può permettersi di dire guarda oggi non ce la faccio, oggi sono stanca, oggi ho i miei problemi, ma deve continuare a prendere.
Sì, perché sennò c'è un, come dire, una presa di posizione dell'altra persona, cioè
si incazzano come delle bestie.
Sì, si incazzano, cioè devono avere ragione loro, devono essere al centro dell'attenzione, devono essere in qualche modo rassicurati, no, su questo fatto
sì,
che l'amicizia tra di noi c'è ancora, e se appena appena sentono qualcosa che non va, parte la classica raffica di domande: che cosa ti ho fatto
esatto,
di male, perché mi tratti così, ti ho fatto qualcosa, allora non mi vuoi più bene,
mi vuoi più bene. Bene, cioè, non mi hai mai voluto bene, e quello che si può dire è la stessa cosa che un po' si dice anche delle relazioni ovviamente tossiche, cioè la gente non cambia,
no,
quindi non c'è niente che una persona possa fare per rendere contenta una persona che non sarà mai contenta. Questo vale nelle relazioni d'amore.
Ma aspetta,
vale
non
nelle
sarà
amicizie.
Mai contenta, sono contenti di non essere contenti.
Sì, cioè,
nel senso che si alimentano di questo.
Si alimentano ed è più facile che siano scontenti con chi è lì pronto ad ascoltarle, poi magari a voi, cioè nel senso durante una telefonata sembra che stiano morendo, sì, e poi vedete su Instagram le foto in cui sono a cena a bere ostriche, a mangiare ostriche, a bere champagne. Perché siete diventati in qualche modo quello che io definisco con grande eleganza il cesso emotivo, cioè neanche il cestino, perché
definizione.
Il cestino è già un punto indietro, sì, il cesso emotivo. Nel frattempo sta passando un'ambulanza perché vabbè, qui siamo in una zona che è anche vicina all'ospedale,
sì,
quindi
sì,
ne passeranno, vabbè, comunque siete arrivati in quel punto in cui non potete tornare indietro, quindi sì, cosa fare?
Beh, tanto per incominciare, iniziare a riconoscere i propri sensi di colpa, prima cosa, cioè nel senso, perché continuo a dire di sì? Perché qua, come diceva Sara prima, cioè questi avranno un loro taglio di personalità, però devono trovare a incastro perfetto,
certo,
la loro vittima ideale,
esatto,
che è quello che non riesce a dire di no. Allora mettetevi davanti allo specchio e dite no, ma non no, ma
no, no,
ma
no, fermo e convinto.
Esatto, no. Cioè, no è no, punto, chiuso, no? Quindi senza grandi sensi di colpa. Io mi rendo conto che siccome sono una brutta persona, no, non so neanche cosa
sappiatelo.
Sia.
Sappiatelo.
Non so neanche cosa sia senso di colpa, però devo dire che un po' i lockdown, la pandemia, hanno aiutato a fare un po' di pulizia. Io ho avuto
sì,
della gente, che le classici che telefonano, no? Quelli sempre un po' in cerca di qualche cosa, che in mezzo alla pandemia sembrava che non puoi capire questo lockdown cosa mi ha fatto. Uè ciccio, non è che sei l'unico che è stato, cioè il mondo intero è così. Adesso ne è tornata la carica una con la guerra in Ucraina, cioè c'è la guerra in Ucraina, no? Cioè c'è il mondo che praticamente è come dire un attimino preoccupato, no? Cioè così come forse tutti noi. E cioè appunto tu non puoi capire che effetto mi sta facendo questa, cioè ma stai a Milano? Ma che problema hai, no?
No, perché altro è uno schiaffo.
Sì, sì, è uno schiaffo, no? E io chiaramente, cioè, sono solidale assolutamente con il popolo ucraino, con il loro presidente, Slava Ucraini, quindi questo sicuramente, però cioè, se voi avete qualcuno che vi chiama e vi dice che in questo momento la guerra in Ucraina sta, come dire, affliggendo rispetto a tutti gli altri,
sì, se non è
è
lì,
un'amicizia, certo,
certo,
non è lì.
Non è lì.
Cioè è il vostro vicino di casa
o non ha parenti,
certo,
cioè
nel senso può essere che alcuni di noi siano più o meno sensibili, più o meno solidari, però non è che può diventare, però nella pandemia quelli appunto tu non puoi capire il mio lockdown, che cioè, beh, insomma,
sì, ma in generale è sempre,
chi se ne frega,
è sempre un tu non puoi capire, cioè fondamentalmente
sì,
nell'amicizia tossica voi improvvisamente vi troverete ad essere insensibili, incapaci di capire, incapaci di gestire le cose, anaffettivi, perché poi c'è anche quella cosa lì dell'anaffettivo, cioè voi sarete voi avete magari 4-5 buoni amici con i quali andate d'accordo da sempre, con i quali vi volete bene, c'è cioè una cosa di diciamo un rapporto di mutuo soccorso nel momento del bisogno. E a un certo punto arriva una persona che vi dice invece voi siete anaffettivi, non riuscite a gestire.
Non capisci quello che sono.
Il senso di colpa è una cosa molto brutta. Cristina giustamente diceva bisogna isolarlo. È difficile perché è una cosa con la quale noi siamo nati e cresciuti, quindi a volte, soprattutto nel momento in cui si decide di rompere un'amicizia tossica, come una relazione anche ovviamente, come una relazione d'amore, perché poi lì le dinamiche sono le stesse, nel senso che in qualche modo... È un po' strano, però in amicizia è ancora più un peccato, secondo me, perché la cosa bella dell'amicizia è che non è esclusiva, cioè adesso poi ognuno può fare quel che vuole, nel senso che anche la relazione può non essere esclusiva, se uno crede nella monogamia ovviamente è esclusiva. L'amicizia, la cosa bella è che io posso essere amica di Cristina, posso essere amica di altre 10 persone e niente toglie a nessuno.
Esatto, anzi. In genere,
anzi,
appunto,
chi ha più amici di solito è un amico migliore.
Però diciamo che la seconda cosa, primo il senso di colpa, cioè lavorare sul proprio senso di colpa e dire vabbè, ma perché mi sto sentendo in colpa? Cioè, nel senso, che cosa devo io a questa persona? No? La seconda cosa è la distanza geografica, cioè proprio non lo incontrate o non la incontrate, vi chiama. Cominciate a mettere distanza, che cosa significa? Se prima rispondevo a 10 telefonate su 10, adesso rispondo a 8 su 10, 5 su 10, 1 su 10, non rispondo al telefono. Probabilmente avrete come ricompensa, come reward, il fatto che arrivano messaggi,
strappalacrime,
certo. Tu non mi puoi capire, eccetera, eccetera. Non è strano che ci siano dei messaggi definitivi e allora io, cioè le risoluzioni mondiali. E allora io a questo punto ti tolgo l'amicizia da Facebook, guarda,
non
vai,
abbiamo
gloria,
più niente da dirci.
Esatto, non abbiamo più niente da dirci, no? Non fate l'errore dettato dal senso di colpa di dire ma no, ma guarda, cioè possiamo anche risolvere.
No, non c'è niente da risolvere.
Non c'è niente da risolvere.
Quindi. Anzi, devo dire che alcune amicizie a volte, prendendosi una pausa di anni, cambiando le dinamiche, cambiando, diciamo, disintossicandosi, poi possono anche ritornare in un'altra veste, in un altro modo, anche se le persone che tendono a fare così per sempre, però magari hanno trovato un'altra vittima e voi riuscite a rientrare nel parterre di amici, conoscenti,
sì, anche perché,
superficiali.
Appunto, spesso e volentieri queste persone hanno un parterre. Cioè, se li vedete anche
hanno un parterre, di solito però le vittime, diciamo, di questa
sono predestinate,
di solito sono una, massimo due, quindi...
Cioè, una alla volta, più che altro.
Una alla volta.
Mietono parecchie vittime, però...
Però ci vuole un certo lavoro a fare l'amico tossico, cioè bisogna chiamare, mandare messaggi, minacce...
Sì, e attenzione alla terza cosa, che nella maggior parte dei casi c'è questa idea che loro non sanno, poverini, di essere amici tossici.
Certo,
in realtà
lo sanno.
Lo sanno benissimo, cioè
sanno
non
benissimo.
Facciamo i buonisti a tutti
no,
i costi.
Lo sanno benissimo e sfruttano il loro potere su di voi, perché sennò lo farebbero
con
tutti.
Forse è manipolazione addirittura.
Sì, diventa comunque, cioè nel senso, nel momento in cui tu lo fai con una persona che sai, dove sai che c'è terreno fertile, lo stai facendo consapevolmente, più o meno, comunque lo sai, tanto che nel momento in cui voi cercherete di portar via le balle, scusate se siamo ancora sempre molto fini, però fa niente, possiamo esserlo, nel momento in cui voi comincerete a portar via le balle, cioè magari metterete un piedino fuori, immediatamente l'altra persona, cioè come se annusasse la vostra fuga, no?
Sì, sì.
E quindi comincerà o a tempestarvi di love bombing, come si fa, quindi tu sei la mia migliore amica, o mio migliore amico, senza di te non posso vivere, sei la persona più meravigliosa del mondo.
Attenzione anche ai regali, perché
attenzione
poi
regali.
C'è anche questa cosa di, in qualche modo, così di soggiogare l'altro.
Sì, sì, in certi casi sì,
anche
sì.
Abbastanza
costosi,
costosi. Oppure regali che questa persona sa che vi possono fare grande, enorme piacere, no?
Sì,
magari
sì.
Anche cose che costano poco, ma che sono estremamente dedicate e targetizzate a voi.
Sì,
no?
Sì, quindi, sì. Comunque pensieri possono essere appunto regali, messaggi, oppure semplicemente il fatto che quella persona in quel momento, ecco, un'altra cosa che succede è il fatto che non è necessario che l'altra persona faccia delle cose particolarmente positive, può anche succedere che si inneschi un tipo di rapporto per cui provate il sollievo che l'altra persona non ce l'ha con voi, no?
Ok.
Cioè, lo so, Cristina mi sta guardando con un'aria come se stessi parlando di uova di dinosauro.
No, sono anche senza occhiali,
perché lei, grazie a Dio, è una, da questo punto di vista, molto lucida. Cioè, praticamente l'altra persona creerà con voi una specie di un rapporto per cui in teoria i suoi sentimenti si basano, cioè voi avete un'importanza nei confronti dei loro sentimenti, del loro sentirsi, che è sproporzionata, no? Cioè, se voi fate uno starnuto, lei ha preso il Covid, tanto per capire, lei o lui ha preso il Covid.
Battito dai qui, crolla,
esatto, crolla uno stadio Seul, esatto. Questa è la portata. Cioè, se voi fate, che ne so, vi dimenticate di, che ne so, che dovete vedervi a pranzo, quindi mandate un messaggio dicendo scusa, mi sono dimenticata, dall'altra parte ci sarà una reazione di dolore, come se voi aveste, non so, tirato sotto il primogenito.
Cuore. Esatto.
Questa cosa stabilisce questa reazione così sproporzionata vi creerà una sorta di terrore, perché ovviamente se le reazioni sono sproporzionate e voi siete già inclini al senso di colpa, è chiaro che si crea una dinamica per cui, oddio mio, cosa ho fatto, no? Ho fatto male a quella persona, l'ho fatta soffrire. Quindi quell'altra persona farà in modo, cioè vi darà, non so come dire, quando voi fate i bravi, allora quella persona sarà tranquilla.
E una voi, lusinga,
una lusinga è un sollievo, esatto. Sollievo che quella persona non sta soffrendo per colpa vostra, che siete,
no, però
delle
la lusinga è quello che raccontavi tu del love bombing, eccetera. Potrebbe,
sì,
essere che uno dice, beh, però in definitiva questa cosa, cioè, è in qualche modo, può fare piacere, anche perché come,
all'inizio,
come,
sì,
esatto,
certo.
Cioè, come abbiamo detto, vanno a cercare le vittime proprio.
Sì, poi c'è sempre il discorso del io non mi fido di nessuno, mi fido solo di te. Attenzione alle persone che si fidano solo di una persona, non è normale.
I miei amici, non, in generale, anche tu non me lo
di
dici.
Di me non si fidano,
no, infatti,
la maggior parte, no, ma poi soprattutto...
No, anche
quelle...
perché qua l'appuntamento, no, a me me lo ricordano,
ah,
in,
sì,
genere, perché
anche,
è chiaro,
sì,
che io non arriverò, non ci sarò, mi sarò dimenticata, quindi probabilmente non aggancia su questo.
A me fanno i riassunti, perché sanno,
sì,
che io ho un problema di disturbo dell'attenzione e quindi sanno che quando mi fanno i racconti di cose io
meno,
sì, nel senso che io ho sincero desiderio di ascoltarli, non lo faccio per cattiveria, ma a volte mi perdo, quindi mi dicono che hanno imparato a riconoscere quello sbadiglino camuffato che io faccio quando sto perdendo
è
l'attenzione,
vero?
E allora mi fanno il recap, mi fanno il riassunto e io da lì sono pronta.
No,
comunque, no, chiuderei dicendo appunto, non fidatevi delle persone, non fidatevi di chi vi parla male di tutti tranne che di voi, perché è chiaro che se una persona vi dice guarda, io, cioè, voglio bene solo a te, cioè tutto il resto del mondo è cattivo, e tutti sono cattivi, solo tu sei buono, solo tu mi capisci, non è,
no,
non è,
no, non
scappate,
ci siamo,
scappate.
Non ci siamo. E tra l'altro vale a tutte le età, attenzione,
a tuttissime le età, non è una cosa,
cioè,
adolescenziale.
Ritornando alla gang, cioè nel,
no,
senso,
no,
che se siete in 10, attenzione che i vostri 10 amichetti con quali avete circondato la vecchina e siete degli stronzi se fate una,
sì,
roba del genere, chi fa una roba di questo genere è pronto a buttarvi nel naviglio, a buttarvi a mare,
sicuramente,
se ne frega di voi.
Ma la volta che decidete che basta, anche no, è finito, cioè,
esatto,
è pieno di storie di gente che ha cercato di abbandonare le gang e non,
certo,
è finita bene.
No, perché appunto si basa sulla vigliaccheria, quindi.
Si basa sulla vigliaccheria, quindi mi raccomando, se questo. Volete come sempre, se volete scriverci,
certo,
e volete, come dire, approfondire questo argomento, che secondo me è un argomento abbastanza sentito, io,
sì,
ho questo strano, come dire, questa sensazione,
sì, sì,
che sia un argomento molto sentito, soprattutto dalle donne, perché c'è da dire che secondo,
no,
me le amicizie tossiche
erano già arrivate. Sulle amicizie tossiche, noi abbiamo fatto questa cosa, chiaramente da non professionisti delle,
no,
amicizie,
no, noi
tossiche,
non siamo psicologhe,
però appunto, siccome erano arrivate delle richieste, noi volentieri, quello che riguarda più persone,
sì, sì, assolutamente, no,
adesso,
e poi
era arrivata anche una richiesta per il protagonista di The Serpent, non so,
ah, bello,
presente,
sì,
sì, sì,
bello, bello,
arrivano richieste costantemente, io ringrazio tutti quelli,
sì,
che
tantissimo,
ci scrivono
veramente
dei messaggi bellissimi, grazie,
no, grazie davvero,
cerchiamo appunto di,
sì,
di accontentare.
Sì, noi cerchiamo appunto, purtroppo non riusciamo a registrare con la frequenza che
ci piacerebbe.
Sì, perché abbiamo comunque entrambe, siamo un po' incasinate nel trovarci. Poi vabbè, abbiamo avuto anche una serie di quarantene e insomma, vabbè, di positività che non se ne andava, quindi è un periodo un po' così, però cerchiamo di fare il possibile per essere presenti e grazie sempre, grazie quando ci scrivete, ci fate sempre molto molto piacere,
esatto,
assolutamente.
E a presto.
A presto.